State ascoltando SBS Italian.
Questo è un podcast di radio SBS Italian. Io sono Francesca Rizzoli. Questa mattina apriamo il nostro programma dal Giappone, dove nella giornata di ieri si sono svolte le commemorazioni per una giornata ancora viva nella memoria di tantissimi giapponesi, ma non solo. Okto. In sottofondo il suono della campana della pace. A Hiroshima si è svolta ieri mattina la cerimonia per l'80° anniversario del bombardamento atomico statunitense. La campana della pace è stata suonata in memoria delle vittime dell'esplosione nucleare che il 6 agosto 1945 alle 8:15 del mattino colpì la città, uccidendo circa 80.000 persone in pochi secondi. Tre giorni dopo, un secondo ordigno devastò Nagasaki, nel sud del Giappone, provocando altre 40.000 vittime. Decine di migliaia di persone morirono nei giorni, nelle settimane, nei mesi successivi a causa delle ferite e delle radiazioni. Quelli di Hiroshima e Nagasaki restano, ad oggi, gli unici attacchi nucleari mai avvenuti in guerra, un evento che segnò la resa del Giappone e la fine della Seconda Guerra Mondiale. Alla cerimonia erano presenti anche i sopravvissuti, testimoni sempre più rari, sempre più anziani. Sono passati 80 anni, ma il ricordo di Hiroshima è ancora vivo. Non solo come memoria storica, ma come monito, visto che oggi nel mondo ci sono ancora oltre 12.000 testate nucleari. Le tensioni internazionali, dalla Russia alla Corea del Nord fino al Medio Oriente, riportano l'arma atomica al centro del dibattito globale. Il sindaco di Hiroshima, Kazumi Matsui, ha condannato il clima geopolitico attuale, parlando di una preoccupante accettazione globale degli arsenali nucleari. Un'accusa diretta al contesto post-invasione russa dell'Ucraina e ai conflitti in Medio Oriente. Questi sviluppi ignorano le lezioni della storia, ha dichiarato, e ha definito le attuali politiche nucleari una minaccia reale alla pace globale. Dello stesso tenore le parole del primo ministro giapponese Ishiba. La missione del Giappone è guidare il cammino verso un mondo senza armi nucleari, ha detto. In occasione di questo importante anniversario noi abbiamo voluto fare il punto non solo su ciò che accadde allora, ma su che cosa significhi oggi parlare di Hiroshima. Ne abbiamo parlato con Lorenzo Lamperti, direttore editoriale di China Files da Taipei. Lorenzo, benvenuto ai microfoni di Radio SBS.
Buongiorno, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
Diciamo che questo anniversario ci riporta nel passato di 80 anni fa, ma ci parla anche di una realtà ancora molto attuale, perché il ricordo di Hiroshima è ancora vivo. Come arriva oggi il Giappone a questo 80° anniversario?
Ma è un Giappone che prova a tenere viva la memoria dell'orrore vissuto 80 anni fa, ma lo fa con sempre crescenti difficoltà. Intanto perché il numero degli Ibakusha, cioè come vengono chiamati i sopravvissuti in Giappone, continua a scendere col passare del tempo. Oggi sono ormai meno di 100.000, con un'età media superiore agli 86 anni, e nonostante il premio Nobel per la pace ricevuto l'anno scorso, la loro voce rischia di diventare sempre più flebile e difficile da trasmettere alle nuove generazioni. Ecco, proprio il sindaco di Hiroshima stamattina ha fatto appello alle nuove generazioni affinché non si disperda il ricordo della devastazione causata dalle bombe atomiche, in un mondo che però sembra quasi essersene scordato, no? Tra guerre, minacce incrociate e la nuova corsa al riarmo. Sono intervenuti anche due giovanissimi studenti durante le commemorazioni di Hiroshima, in cui se ne hanno detto che arriverà il giorno in cui non ci saranno più i Bakusha e, per non ripetere gli stessi errori, tutti, anche i bambini, devono fare la loro parte. Ecco, è un Giappone che ha sempre rappresentato il simbolo della devastazione causata dalle armi nucleari, con 70.000 morti all'istante dopo l'esplosione della bomba a Hiroshima, ma che ora è anche in crisi di identità, con un'economia in stagnazione, i dazi di Donald Trump, i dubbi sull'alleanza con gli Stati Uniti, il tutto in un mondo sempre più turbolento. Smarrimento rappresentato bene da Shigeru Shiba, il primo ministro, che oggi ha parlato per poco più di 5 minuti tenendo sempre il capochino sul foglio di appunti. Il premier è quanto mai traballante dopo aver perso la maggioranza alle elezioni del 20 luglio scorso per la Camera Alta del Parlamento, e il pressing per le sue dimissioni si è fatto incessante. Questo c'entra anche con le commemorazioni di Hiroshima, perché tra le ragioni per non cedere, scrivono i media nipponici, c'è proprio la sua volontà di pronunciare un discorso sulle atomiche e sulla Seconda Guerra Mondiale. Ma anche su questo sembra che sarà un po' confinato, cioè ogni decennio i leader giapponesi offrono una sorta di rilettura dell'eredità del conflitto. Nel 1995, per esempio, in uno dei brevi interregni della sinistra giapponese, l'allora premier Murayama offrì le sue scuse sincere per i danni e le sofferenze causati dal Giappone. Nel 2015, quindi 10 anni fa, l'ultraconservatore Shinzo Abe riconobbe il rammarico già espresso dai predecessori, senza però avanzare nuove scuse personali. I suoi tanti fedelissimi rimasti nel partito di governo non vogliono che Ishiba riapra la cosiddetta diplomazia delle scuse. Possibile compromesso: discorsi sì a Hiroshima e Nagasaki, ma niente dichiarazione nell'anniversario della resa in agenda il 2 settembre.
Ecco Lorenzo, mentre si svolgeva la cerimonia di commemorazione, centinaia di manifestanti a Hiroshima si sono radunati per chiedere l'abolizione delle armi nucleari e la fine delle guerre di fronte all'Atomic Bomb Dome, il memoriale delle pace dedicato appunto ai bombardamenti di Hiroshima. Il governo nipponico, che ha recentemente dichiarato che aumenterà la spesa militare dall'1,6 al 2% del PIL entro il 2027, ha anche respinto la richiesta dei sopravvissuti di firmare il trattato sulla proibizione delle armi nucleari o di partecipare alle sue riunioni in qualità di osservatori, poiché è sotto la protezione dell'ombrello nucleare degli Stati Uniti. Ecco, come possiamo leggere questo rifiuto da parte del governo del Giappone?
Ma dunque, il rifiuto va letto secondo due direttrici. La prima è di natura storica ed è da ricollegare proprio all'alleanza militare con gli Stati Uniti, che pone appunto il Giappone sotto l'ombrello nucleare di Washington. Firmare quel trattato senza che prima lo facciano gli Stati Uniti o le altre potenze nucleari darebbe vita a una contraddizione insanabile, in grado di incidere anche sui rapporti con l'alleato americano. La seconda ragione è di natura contingente, cioè è da anni che il Giappone sente che i rischi per la sicurezza nazionale sono aumentati. Un processo che ha subito una grande accelerata con la guerra in Ucraina. Ricordiamoci che il Giappone è stato il primo e più convinto paese a palesare il rischio che l'Asia orientale possa diventare la prossima Ucraina, dunque teatro di un conflitto caldo. La guerra ha aumentato molto il timore di un crescente allineamento tra Russia e Cina, due paesi con cui i rapporti di Tokyo sono molto peggiorati negli ultimi anni, e c'è la questione di Taiwan, che per il Giappone viene vissuta come inerente alla propria sicurezza nazionale, cioè se la Cina prendesse il controllo di Taipei verrebbe meno il ruolo deterrente giocato dalle tantissime forze militari degli Stati Uniti presenti in Giappone. E poi c'è la Corea del Nord, che negli ultimi anni ha accelerato il suo processo di nuclearizzazione, che ritiene ormai inderogabile come garanzia di sopravvivenza. Corea del Nord che soprattutto ha firmato un accordo di mutua difesa con la Russia, che ora ne appoggia esplicitamente le ambizioni atomiche, cosa mai fatta nemmeno dalla Cina. Anche per questo il Giappone ha rafforzato a sua volta l'alleanza con Washington, quantomeno durante l'amministrazione Biden, ha firmato uno storico documento di cooperazione con la NATO e sta cercando di costruire una sorta di architettura di sicurezza asiatica insieme ad altri paesi della regione come Filippine, India e proprio l'Australia, che nei giorni scorsi ha annunciato l'acquisto di 11 fregate giapponesi in quello che è il più grande contratto di difesa mai raggiunto da Tokyo. Tutto questo scenario fatica a intrecciarsi con una posizione più formale a favore del disarmo rispetto a quella generica ribadita comunque anche durante le commemorazioni di Hiroshima dal premier Ishiba.
E noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa mattina siamo in collegamento con Lorenzo Lamperti, direttore editoriale di China Files, in occasione delle commemorazioni per l'80° anniversario del bombardamento atomico statunitense su Hiroshima. Ecco Lorenzo, secondo le stime della Federation of American Scientists, oggi ci sono circa 12.331 testate nucleari nel mondo, detenute da 9 paesi: Russia, Stati Uniti, Israele, Iran, Cina, Francia, UK, India, Pakistan, Pakistan e Nord Corea. Il sindaco di Hiroshima, Kazumi Matsui, ha lanciato un avvertimento durante la cerimonia di commemorazione contro la tendenza sempre più marcata verso il riarmo militare in tutto il mondo, ed il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha sottolineato che la missione del Giappone è assumere la guida verso un mondo senza armi nucleari. Ecco, quali sono i rischi reali di un nuovo conflitto nucleare e soprattutto che ruolo può giocare un paese come il Giappone per la pace e il disarmo?
E i rischi purtroppo non sono così banali. Il riarmo nucleare peraltro è assai forte in Asia orientale, basti guardare alla Corea del Nord, ma anche alla Cina, che secondo gli ultimi dati ogni anno aggiunge circa 100 nuove testate al suo arsenale in continua espansione, seppure ancora di molto inferiore a quello di Stati Uniti e Russia. Per non parlare delle tante tensioni che stanno riaffiorando nella regione, non solo quelle recenti tra Thailandia e Cambogia, con gli scontri armati al confine, ma anche quelle di qualche mese fa tra India e Pakistan, che hanno coinvolto dunque due potenze nucleari. Il Giappone ha sin qui sempre giocato un ruolo di monito vivente dal riarmo nucleare e dall'utilizzo delle armi atomiche come strumento coercitivo di deterrenza. Il ruolo inizia però a essere in discussione, intanto perché già da tempo la politica giapponese sta mettendo in discussione il pacifismo retaggio del secondo dopoguerra. Già da qualche anno si discute di una possibile revisione costituzionale che elimini alcuni vincoli al potenziamento militare giapponese, e poi addirittura più di recente si è arrivati a toccare il vero grande tabù. Per la prima volta c'è un partito che propone esplicitamente lo sviluppo di armi nucleari autoctone. Si tratta del Sanseito, forza sovranista anti-immigrati, protagonista di una grande ascesa alle elezioni dello scorso 20 luglio per la Camera Alta del Parlamento. Ecco, tra i punti più controversi del programma del partito c'è proprio l'apertura a un dibattito sull'acquisizione di armi nucleari. Secondo il Sanseito, il Giappone dovrebbe rivalutare il suo ruolo strategico in un contesto globale profondamente cambiato e che renderebbe insufficienti i mezzi di difesa convenzionali. Il Sanseito avverte che il pacifismo passivo adottato dal dopoguerra non sarebbe più realistico e che dunque è necessario considerare anche strumenti estremi come la deterrenza nucleare indipendente. Il Sanseito non è una forza dominante nel Parlamento giapponese, almeno per ora, ma la sua crescita nei sondaggi e il forte seguito che ha tra i giovani lo rendono un fenomeno certamente da monitorare nel dibattito pubblico. Ha già appunto rotto un tabù storico, ha portato la parola nucleare dentro la politica giapponese interna in termini non più solo di disarmo ma di potenziale possesso.
E allora noi ringraziamo questa mattina Lorenzo Lamperti, direttore editoriale di China Files, per essere stato qui con noi sulle frequenze radio di SBS e ti diamo appuntamento alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.